In principio era la radio, poi è arrivato il podcast. E questo è il primo podcast del DAGRI dell'Università di Firenze. Non abbiamo ancora un titolo, ma idee, dati, domande e storie da raccontare. Siamo i dottorandi del corso di dottorato in scienze agrarie e ambientali coordinato dal professor Carlo Viti e abbiamo scelto la voce come strumento per condividere ricerca, curiosità e prospettive sul mondo che coltiviamo e studiamo ogni giorno. A guidarvi in questo viaggio saranno le voci del dottor Francesco Balestra e delle dottoresse Silvia Graziani e Beatrice Fiore. Buon ascolto!
Ti sei mai chiesto se un organismo microscopico possa produrre energia pulita? E allo stesso tempo diventare anche cibo o cosmetico? Sembra pura fantascienza, e invece è quello che succede davvero dentro un laboratorio. Oggi, insieme, partiamo da qui. Perché proprio le alghe? Benvenuti a Alghe, Energia e Seconda Vita. In questo podcast parliamo di microalghe, cianobatteri e di un'idea semplice ma potente: produrre energia senza sprechi. Il punto di partenza del mio progetto di dottorato è una domanda molto concreta. Come possiamo produrre idrogeno verde, una fonte di energia pulita, senza però creare nuovi rifiuti? Le microalghe fanno qualcosa di straordinario. Usano la luce, l'acqua e l'anidride carbonica per crescere. In condizioni particolari, alcune di loro riescono anche a produrre idrogeno. Ma la vera svolta arriva dopo. Dopo aver prodotto energia, queste alghe non spariscono. Anzi, rimane una biomassa ricchissima di molecole utili, come ad esempio proteine, pigmenti, antiossidanti e vitamine. In molti processi industriali questo sarebbe uno scarto. Qui invece diventa una seconda risorsa. L'idea chiave di tutto il progetto è quella di chiudere il cerchio. Energia, biomassa, prodotti alimentari e cosmetici. Questo è ciò che chiamiamo processo circolare. Piccola curiosità. Alcune alghe che studiamo in laboratorio sono già presenti negli scaffali dei supermercati. Magari non lo sai, ma potresti averle mangiate proprio ieri. Questo podcast nasce proprio per raccontare questo lungo, faticoso, ma bellissimo percorso. Non solo i risultati, ma anche le domande, i dubbi, i tentativi e gli errori, che non mancano mai. Episodio dopo episodio entreremo nel laboratorio. Vedremo come si coltivano le microalghe e i cianobatteri. Analizzeremo il loro ambiente. Li osserveremo al microscopio. Capiremo come si misura l'idrogeno e come una biomassa diventa pasta, snack o crema cosmetica. In questo primo episodio abbiamo posto le basi. Le microalghe e i cianobatteri non sono solo organismi verdi, ma grandi alleati della transizione energetica. Nel prossimo episodio risponderemo a una domanda fondamentale. Che differenza c'è tra microalga e cianobatterio? E perché le studiamo insieme? Io sono Francesco e questa è Alghe, Energia e Seconda Vita. A presto!
Benvenuti a La Scienza che si ascolta, il podcast dedicato alla scienza dell'Università di Firenze. Mi chiamo Silvia, sono una dottoranda in scienze agrarie e in questo episodio vi parlerò di emissioni di metano e di bovini. Sì, avete capito molto bene, di bovini. Bovini. Ma, aspetta, voi vi chiederete che cosa hanno a che fare le vacche con le emissioni di metano e di conseguenza che cosa hanno a che fare le vacche con il cambiamento climatico? Bene, ve lo spiego io. Ma se siete ancora qui è perché la vostra curiosità in qualche modo si è attivata. Allora restate con me e non perdetevi i prossimi episodi perché seguiranno tante altre tematiche interessanti. Ma ora iniziamo davvero. Immaginate questa scena. Siete in una stalla piena di vacche che masticano, anzi, dovrei dire, ruminano, serenamente. Sembrano tra gli animali più tranquilli e innocui del mondo, vero? Eppure, quelle stesse vacche, senza saperlo, stanno contribuendo al riscaldamento globale. Ma com'è possibile, direte voi? La risposta è una parola che negli ultimi anni abbiamo sentito moltissimo: emissioni di metano. Ebbene, il metano è un gas serra molto potente, con un effetto riscaldante di circa 30 volte superiore rispetto all'anidride carbonica. E una parte importante del metano prodotto dalle attività umane deriva dal settore zootecnico e più nello specifico dei ruminanti, cioè bovini, ovini, caprini, bufalini. Ma attenzione, non è colpa di questi animali se il metano viene prodotto, bensì della microflora che risiede nel loro rumine. I ruminanti hanno infatti uno stomaco molto particolare con una grande camera di fermentazione chiamata rumine. È come un enorme fermentatore naturale. Là dentro vivono miliardi di microrganismi che permettono all'animale di digerire erba e fibre vegetali, cose che noi non potremmo mai utilizzare. Durante questo processo si producono sostanze fondamentali per nutrire l'animale, chiamate acidi grassi volatili, ma allo stesso tempo anche idrogeno e anidride carbonica. E qui entrano in gioco i microrganismi speciali che usano quell'idrogeno per produrre metano. Ma il metano dove finisce? Principalmente nell'aria, soprattutto attraverso le eruttazioni dell'animale. Sì, esatto, non tanto da dietro come spesso si pensa, ma soprattutto da davanti. Ora, questo metano non è solo un problema ambientale, è anche uno spreco. Si stima che circa l'8% dell'energia che la vacca assume con la dieta venga perso proprio sotto forma di metano. In pratica è energia che l'animale ingerisce con la dieta, ma che non trasforma né in latte né in accrescimento. E qui quindi arriva una domanda molto interessante. Ma se riuscissimo a ridurre il metano, potremmo contemporaneamente aiutare il clima e rendere gli allevamenti più efficienti? La risposta è sì, ed è qui che entra in scena la genetica. Negli ultimi anni, infatti, la ricerca ha studiato diverse strategie per cercare di ridurre le emissioni di metano in ambito zootecnico. Cambiare l'alimentazione, migliorare la gestione degli allevamenti, sviluppare additivi o vaccini. Ma una delle strade più promettenti è la selezione genetica e vi dirò il perché. In parole semplici, fare selezione genetica significa scegliere come genitori della generazione successiva quegli animali che, a parità di produzione, emettano meno metano, in questo caso chiaramente. Se vi sembra fantascienza, lasciatemi dire che in realtà questo è lo stesso principio con cui da decenni si selezionano bovini che ad esempio producano più latte o che siano più fertili o più resistenti alle malattie, in generale più resilienti. Ma la domanda chiave è il metano emesso dagli animali un carattere ereditabile? Gli studi finora condotti ci dicono di sì, Le emissioni di metano non dipendono solo dalla genetica, chiaramente, perché alimentazione e ambiente contano moltissimo nel loro determinismo, ma esiste una componente genetica comunque sufficiente per poter fare selezione. Questo significa che, generazione dopo generazione, possiamo ottenere animali che emettano meno metano. E la cosa affascinante è che la selezione genetica è cumulativa e permanente, perché ogni miglioramento si somma al precedente. È un lavoro silenzioso, sì, ma anche costante. Certo, c'è una difficoltà pratica, perché per selezionare bisogna misurare, e misurare il metano non è proprio così semplice. Chiaro. Esistono delle strutture chiamate camere respiratorie, per esempio, dove si misurano con altissima precisione tutto ciò che l'animale emette, tutte le emissioni che l'animale è in grado di emettere. Sono molto accurate, sì, ma sono costose e poco pratiche per grandi numeri. Per questo motivo oggi si usano anche strumenti più applicabili in allevamento, come sistemi che analizzano il respiro dell'animale mentre l'animale mangia, sensori che possono essere installati nelle mangiatoie dei robot di mungitura, oppure altre tecnologie che permettono comunque di raccogliere tanti dati su molti animali. Non sono perfetti come le camere respiratorie, è chiaro, ma permettono di avere moltissime informazioni. E nella genetica, più dati abbiamo, e meglio possiamo selezionare, perché migliori saranno le stime che potremmo trarre. Inoltre, la ricerca sta esplorando metodi indiretti. Ad esempio, possiamo stimare il metano analizzando la composizione del latte? Degli studi che sono stati svolti ci dicono di sì. Oppure, possiamo predire il metano utilizzando l'informazione proveniente dai microrganismi presenti nel rumine? Alcune tecniche che sono già utilizzate di routine nei controlli del latte, come appunto i MIDI infrared spectra, potrebbero diventare strumenti preziosi anche per stimare le emissioni. Così come anche il microbioma, anche se questo è un po' più, ok, difficile da ottenere in termini di informazione. Ma attenzione, quando si fa selezione genetica bisogna evitare anche effetti indesiderati, cioè non possiamo ridurre il metano sacrificando la salute dell'animale o la produzione. Ed è per questo che è estremamente importante avere chiara la correlazione, se c'è chiaramente ed è esistente, fra il carattere dell'emissione di metano e altri caratteri oggetto di interesse. Perché l'obiettivo non è avere vacche a basse emissioni e basta, l'obiettivo è avere animali sani, efficienti e più sostenibili. E allora torniamo alla domanda iniziale. Le vacche possono in realtà aiutare il clima? La risposta è sì, se siamo noi a guidare il cambiamento. La riduzione del metano nei ruminanti non è infatti un'utopia, è una sfida concreta, scientificamente possibile, e la selezione genetica ha un grande vantaggio. Non richiede rivoluzioni improvvise, ma lavora nel tempo, generazione dopo generazione. In un'epoca in cui ambiente e produzione sembrano spesso in conflitto, questo è un esempio di come possano andare nella stessa direzione. Meno metano significa meno impatto sul clima, ma significa anche meno energia sprecata e più efficienza nei nostri animali. A volte, vedete, il cambiamento non è rumoroso, a volte è invisibile, come un gas che non vediamo, ma che possiamo imparare a gestire meglio.
Cosa succede se curiamo il suolo delle città come se fosse quello di un bosco? Se smettessimo di trattare la terra sotto i nostri piedi come un semplice supporto inerte e iniziassimo a guardarla come un organismo vivo, capace di rigenerarsi? Spesso camminiamo distratti sui marciapiedi, pensando che la città sia fatta solo di cemento e asfalto. Ma sotto quell'asfalto batte un cuore vivo, o almeno dovrebbe. In questo podcast vi racconterò come possiamo curare il suolo delle nostre città, desigillandolo e nutrendolo, usando ciò che oggi consideriamo scarto. Sì, anche i fondi del caffè che bevi ogni mattina, per garantire una maggior sopravvivenza degli alberi che ci circondano. Perché una città che respira parte sempre da quello che ha sotto i piedi. Trasformiamo quel rifiuto in vermicompost, un nutrimento potente che restituisce vita a suoli stanchi e compressi dal cemento. Non stiamo solo piantando alberi, stiamo cucinando per loro il miglior suolo possibile, testandolo tra vasi del vivaio e i campi di Calenzano. Perché per far crescere una foresta urbana non basta un buco nell'asfalto, serve una ricetta che funzioni. Sono Beatrice Fiore e sono una dottoranda. State ascoltando Suoli Sani per Piante Sane in Città.